ieri e oggi. La storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
Popolo Juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di ieri e oggi sulla vostra radio bianconera. Saluto Manuel con il classico, fatidico, ineluttabile caffè delle 15.07. Qui insomma c'è fermento in redazione. Ho visto e sentito il direttore Paolino e Paolo Rossi che mi hanno passato la patata bollente, ma io la ricevo con grande piacere. Ho salutato Camillo De Michelis, che non vedevo da un po' di tempo perché ovviamente i nostri turni prima collimavano quando ero al mattino, adesso meno, quindi come sempre un piacere. Allora partiamo subito a sprombattuto. Ieri sera, come di consueto a mezzanotte, è uscito il mio editoriale per bianconeranews.it, dove focalizzo un tema a parere mio centrale, cioè la reazione sul campo deve arrivare dalla squadra, perché la partita di domenica olimpico ore 20:45 contro i giallorossi sarà fondamentale. In questo momento si può dire che si può individuare nella gara più importante dell'anno. Perché? Perché se la Juventus, come tutti speriamo, dopo 6 trasferte consecutive senza vittoria, dovesse centrare il punteggio pieno e quindi la piena posta, sarebbe qualificata aritmeticamente alla prossima Champions, ricca dell'annata a venire. Quindi è giusto e lecito attendersi una Juve che possa disputare una partita maiuscola con determinazione, una partita matura, e la speranza è questa, assolutamente. Perché parlo di squadra? Perché l'allenatore, secondo me, in questo momento può fare alcune cose, ma fino a un certo punto. Io credo che la reazione nervosa, psicologica, di grinta, di voglia, di appartenenza a questa maglia gloriosa e blasonata debba arrivare proprio dai giocatori. C'è poi un dato interessante che analizzavo proprio ieri. Nelle ultime 13 partite, lo sappiamo, 13 punti, una media totalmente insoddisfacente per tutti, in primis per i tifosi. La Juventus, quando ha giocato delle partite buone o comunque gradevoli, penso a Napoli e penso sabato con il Milan, non ha mai raggiunto il punteggio pieno, cioè la vittoria. Questo, se vogliamo, è un fattore curioso, più che altro sarebbe da analizzare sul lettino dello psicanalista, perché poi sono arrivate delle gare e l'ultimo successo è quello di un mese fa, grazie a Manuel che ha messo l'editoriale in sovraimpressione. Le risposte sul campo devono arrivare dalla squadra, con, a corredo del mio editoriale, la foto della squadra intera. Quindi io mi aspetto assolutamente il tutto dai ragazzi che scenderanno in campo. La Juve non vince dal 7 di aprile, è in casa con la Fiorentina, una vittoria risicata, faticata, eccetera eccetera. Poi sono arrivati 3 pareggi insoddisfacenti: il derby, il primo tempo imbarazzante di Cagliari e il pareggio col Milan, dove oggettivamente, ne abbiamo parlato lunedì scorso, la Juve strameritava, comunque meritava di vincere a fronte di 0 parate di Szczęsny e 4 occasioni importanti per la Juve. Quindi facciano ciò che vogliono in campo i ragazzi, l'importante in questo momento è davvero portare a casa i 3 punti per raggiungere il primo obiettivo stagionale, che è stato dettato e chiarificato da quelle che sono le scrivanie dirigenziali. Poi, quando saranno stati raggiunti gli obiettivi, potremo scatenarci, e ad oggi veramente, come dicevo prima in diretta con Antonio Paolino e con Paolo Rossi, la situazione mister è in bilico. Molti danno già Motta per fatto, a me risulta che insomma bisogna aspettare. Sicuramente quello che mi sento di dire, e chiudo l'argomento, Thiago Motta è l'alternativa ad Allegri, poi vedremo che cosa succederà. Quindi potete esprimervi su ciò che dicevo, la squadra, la reazione sul campo, l'importanza della gara di Roma, e di tutto ciò andiamo a parlare con il consueto piacevolissimo e graditissimo ospite del Venardi, juventinologo, collaboratore del J Museum, una Bibbia bianconera. Ermanno Vittorio, buon pomeriggio.
Eccoci, buongiorno a tutti. Finalmente è tornato il sole, speriamo di vederlo anche
a Roma.
A Roma,
a livello di punteggio. Sì, sì, concordo. Ermanno, dicevo una cosa, sì, può sembrare un paradosso, ma secondo me sì, non lo è. Quella di domenica è la gara più importante della stagione, sin qui, perché con il successo la Juventus con quei tre punti sarebbe automaticamente qualificata alla prossima Champions. Concordi con l'importanza totale di questa gara e soprattutto cosa ti aspetti da una Juve che deve cercare di vincere questa partita a tutti i costi?
Ma io direi questo, importante sì, però in effetti per me la più importante è la finale di Coppa Italia, perché dovesse andare
infatti
bene,
ho detto sarebbe... sin qui poi sì, la Coppa sì, Italia sarà il 15 maggio.
Certamente sì, una partita importante, importante anche per la Roma, e d'altronde sono tutte fondamentali queste partite, lo dico già subito, io ho fiducia perché in effetti si saranno parlati anche fra di loro e qualcosa in più devono assolutamente dare.
Tirare fuori attributi,
sì,
voglia, fame.
Dare assolutamente, assolutamente qualcosa.
Determinazione.
Perché poi il tempo anche stringe, qualcuno cerca la riconferma.
Certo.
E credo che se non si darà tutto in campo e anche fuori, sarà veramente dura per qualcuno avere poi la riconferma.
E da questo punto di vista, che è un aspetto sicuramente secondario, perché ciò che conta in primis è ovviamente il risultato, però hai fatto bene a sottolineare questo aspetto. Allora, le ultime della Continassa sono queste. Intanto domani mattina, ore 11, conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Non ci sarà a Roma nella trasferta contro i giallorossi Alessandro, che ha accusato un sovraccarico al muscolo del polpaccio, al soleo. Questa mattina Ildiz si è allenato a parte, ha fatto personalizzato, ma dalle notizie che giungono non dovrebbero esserci problemi per la sua convocazione. Che tipo di Juve ti aspetti a livello di approccio? Abbiamo visto tutti la partita ieri sera della Roma, grandissimo Bayer Leverkusen, grandissimo,
grande,
con una facilità, una semplicità di giro palla, di possesso, triangoli, transizioni assolutamente sempre ad hoc.
Ma quindi, francamente, quello è il mio calcio, cioè stare in pratica
anche
corti,
anche il mio.
Due tocchi, palloni poi.
Ma sai che delle volte nemmeno a due tocchi, Armando, nemmeno a due tocchi. Io ho visto triangoli,
sì,
sullo
bravo,
stretto,
sì, vero,
fatti di prima a memoria, ma d'altronde, insomma, il Bayer Leverkusen ha stracciato in Bundesliga il Bayern di Monaco, ha stravinto il Meisterschale e sta facendo una grande stagione europea, quindi è una squadra rodata. Ecco, non mi aspetto la Juve in stile Bayer Leverkusen, però secondo te che cosa bisognerà fare contro questa Roma per cercare di aggiudicarsi il match?
Ma bisognerà stare attenti, coperti, e poi si vedrà. A me dà l'impressione che la Roma non credo che si butti avanti. La Roma cercherà addirittura le ripartenze, cosa che vorrà fare la Juventus. Sarà una battaglia in mezzo al campo, dove forse siamo un pochino spiazzati, perché in questa stagione abbiamo delle deficienze in mezzo. È inutile poi negare la cosa. Vediamo, bisogna anche vedere la voglia, perché io credo che una mazzata anche così è piuttosto in pratica pesante.
Per la Roma, dici?
Come si metterà la partita, una Juventus in vantaggio sarebbe una grande, bella cosa. Sì.
Che perché la Roma ha giocato ieri sera, giocherà domenica sera con la Juve, sì, e giovedì avrà il ritorno col Bayer Leverkusen. Quindi, insomma, una settimana
pesante,
veramente pesante. Ecco, dalla Juve io mi aspetterei riuscisse almeno ad approfittare della pesantezza muscolare, no? Di una Roma che ieri sera comunque ha corso fino alla fine ed è andata anche vicino poi al 2-1 con Abraham. Però quando hai settimane così Sicuramente qualcosa devi lasciare sul terreno. Io personalmente mi auguro che domenica possa lasciare qualcosa a fronte di una Juve coraggiosa. Quanto ti preoccupa il tema e il dato dell'attacco? Ne parlavo lunedì, ma è un dato attuale che secondo me bisogna assolutamente affrontare. 47 gol in 34 partite sono una miseria per una squadra come la Juve e con il reparto assortito che dovrebbe avere la Juventus.
Ma io ribalto un pochino la cosa, direi che il problema anche della Juventus è la mancanza di gol fornito dal centrocampo,
certo.
Perché il centrocampo Rabiot non ha segnato come la passata stagione, meno male che Miretti, se non ricordo male, due gol è riuscito in pratica a farli, McKennie clamoroso, non è riuscito a buttare un pallone dentro, Locatelli uno, e questo comunque vuol dire, perché vuol dire avere caricato gli attaccanti di tutte le responsabilità. Chiesa non ha mai segnato tantissimo in carriera, lo si sapeva già, il resto molta anche sfortuna, gol annullati, infortuni per Keane, il resto Milik stava andando bene, poi ha avuto anche lui questa fermata di un paio di settimane che lo ha bloccato, però sono cose in pratica pesanti. È mancato anche quell'1-2 calciatori che dovevano dare qualcosina in più. La difesa ha dato moltissimo, perché in effetti hanno segnato in pratica tutti, e il resto purtroppo sono delle mancanze, ma sono mancanze notevoli.
Guarda, tu hai...
che io vado così a naso, ma
no, è così.
Con 4-6 gol in più, secondo me c'erano sicuramente addirittura anche 9 punti in più.
Teoricamente sì, perché se pensi al derby, le occasioni mangiate da Vlahovic, che poi
a Napoli stesso,
Napoli,
anche si è perso.
Bravissimo, ma contro il Milan, dove tu hai secondo me due occasioni clamorose, in tutto hai 4 chance da gol in tutta
partita,
la partita
anche in casa contro,
e non riesci
una partita poi da vincere,
certo, non riesci a buttarla dentro.
Abbiamo buttato via tanti punti
e purtroppo un refrain che abbiamo già ascoltato l'anno scorso e l'anno prima. Ti do una nota statistica che probabilmente pochi sanno. Hai citato Milik. Ebbene, Milik è il giocatore che ha segnato più gol in trasferta, parlo di 4 reti, indovina dove? Allo Stadio Olimpico. Sì, ma questa è una cosa, me la sono scartabellata ieri, sono andato a cercarmi delle curiosità, perché poi insomma qui in radio bisogna anche no, cercare dei temi alternativi, però questa è una cosa particolare. In tutta la sua carriera lo Stadio Olimpico lo ritiene come stadio fortunato, perché ci ha segnato 4 reti, compresa quella che è valsa poi la qualificazione alla finale di Coppa Italia, insomma 10 giorni fa. Quindi magari a un certo punto della partita, come è successo con il Milan, Arek Milik potrebbe anche essere una carta da giocarsi, no?
Ma è probabile. Siamo lì, aspettiamo.
Guarda,
sono addirittura passati mesi, ma qualche soddisfazione arriverà. No?
Io me lo auguro.
Possiamo pensare che vada così per tutta la stagione.
Non può piovere per sempre, infatti
oggi
c'è il sole. Esatto. Allora, ti leggo questo messaggio. Sì. Buongiorno, forse io ho abbassato le mie aspettative, ma questa volta con un pareggio, una Juve presente nella gara, sarei contento, ci dice Marcel da Pavia. Ci può stare, visto che nelle ultime gare la Juventus è diventata campionessa di pareggi, però io ritengo che in una gara usiamo questo termine, questo paradigma, che non è proprio appropriato, ma rende l'idea da dentro fuori, cioè se tu vinci sei assolutamente dentro la Champions, ecco, io dai ragazzi in campo, dall'allenatore, da tutte le componenti mi aspetto un balzo in avanti e qualcosa in più. Cioè, questa Juve, come dicevi tu, prima o poi gli attributi deve tirarli fuori, o no?
Sì, perché anche un pareggio dando 3 punti poi la settimana successiva con la Salernitana, in pratica con 4 punti forse potrebbero anche bastare. però non sono calcoli da
bravo, Juventus. Hai un match point, la Juve deve sfruttarlo
in campo per vincere ma tutte certo. le partite, poi le partite possono andare male, ci mancherebbe, però bisogna sempre dare il massimo in campo.
Concordo, concordo con te, assolutamente. Guarda, ti voglio leggere un messaggio che è arrivato, no? Io in questo periodo non voglio parlare di allenatore perché secondo me bisogna rimanere sull'attualità e sì. l'attualità è riuscire a raggiungere gli obiettivi. Però un amico ci manda questo messaggio, Angelo da Sezze Romano, dice... faccio io la premessa, in base ai conti non ottimali della Juve bisognerà capire quale sarà il budget. Ricordo che eventualmente mandare a casa Allegri alla Juve costerebbe una ventina di milioni lordi tra il suo stipendio e lo stipendio dello staff. E allora Angelo di Sezze Romano dice: l'unica mossa intelligente che Giuntoli può fare per avere sostenibilità e rafforzamento della rosa è offrire un rinnovo biennale con adeguamento al ribasso del contratto di Allegri e lo staff, integrare un innesto al centrocampo più il ritorno di Sulè e Fagioli, prendere un attaccante al posto di Milik e Ken, vendere giocatori diciamo esuberi. Non torneremo a vincere subito, ma almeno non si butterebbe via ciò che di buono è stato fatto con i giovani, dando continuità di crescita. In che cosa ti trovi d'accordo e in che cosa no?
Ma è difficile addirittura parlarne, perché non sapendo neanche poi quale sarà il prossimo tecnico o allenatore su cui la Juventus certo. ha messo in pratica gli occhi, su cui Giuntoli crede, perché poi è chiaro che deciderà Giuntoli,
Motta è l'alternativa ad Allegri, l'ho detto prima e lo ripeto, in questo momento è così.
Sì, in questo momento è così, io te la butto lì, ma sono cose che tu chiaramente conosci, mi risulta, ma risulterà pure a te, che ci sia addirittura già stata una controproposta della proprietà del Bologna, che ben sappiamo è una proprietà notevole, americana.
Già saputo.
Esatto, notevole, perciò non è che abbiano tanti problemi a mettere milioni di euro sul tavolo, perciò io non la darei ancora tanto per scontata.
Sì, vedremo. Infatti, secondo me ad oggi dare
io credo
certezza
sarà addirittura una partita a scacchi. Però si sta parlando molto di questi 2/3 tesserati del Bologna, a cui la Juventus sembra che potrebbe essere.
Beh, di Calafiori io ne parlo qui e sulle colonne di bianconeranews.it da gennaio, perché avevo avuto informazioni precise, oggi ne parlano tutti, ma va benissimo perché è attualità. Diciamo che noi abbiamo anticipato un pochino, ma va bene così.
Ma vedremo, in effetti hai detto giustamente te, finiamo questa stagione, cerchiamo di finirla in pratica al meglio, poi vedremo.
Anche perché Ermanno,
ma è inutile parlarne adesso.
Il must, cioè il dovere assoluto, è conseguire gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Questo, poi quello che avverrà con allenatore, giocatori, lo vedremo in seguito. Invece vedo che molti sono più focalizzati, interessati al futuro, ma non c'è futuro se non c'è presente, perché tu, se avessi già conquistato la Champions, ok, puoi sbizzarrirti, ma la Juve deve conquistare la Champions e poi, insomma, tra 12 giorni c'è una semifinale di Coppa Italia. Io direi che vale la pena rimanere assolutamente concentrati sulla realtà. Realtà che in passato ha visto un Roma-Juve che tu hai voluto rispolverare.
Sì, andiamo indietro negli anni, ma tanti. Andiamo alla stagione 79-80, la 12ª giornata di ritorno, ore 16:30, orario già in pratica estivo, 13 aprile 1980, a Roma, Juventus batte Roma 3-1, marcatori Gentile, Scirea, Prutto e Bettega. Ricordiamo la Juventus di Trapattoni.
Grande Juve quella, grande.
Come?
Juve. Era una grande Juve quella.
sì, era una grande. I nomi in campo erano questi: Zoff, Cucurezzo, Gentile, Furino, Brio, Scirea, Causio, Tardelli, Bettega, Prandelli e Fanna. risponde la Roma allenata da Mister Lidom, che poi avrei una dichiarazione di Lidom molto, certo, molto bella, finita poi, certo, la partita. Conti, Maggiora, Benadai, Rocca, Turone, Santarini, Conti, Giovannelli, Pruzzo, Benetti, Ancelotti. Da sicuro era una gran bella formazione.
Vero.
La Juventus sparata, in 20 minuti va due volte in gol con Gentile e Scirea. Notare, un difensore è libero aggiunto a centrocampo. Magnifico, sì, Scirea che pesca, magnifico Scirea,
fantastico,
lanciato da Causio. Un gol, andatelo proprio a rivedere, bellissimo. Trova il gol Pruzzo, rimette la partita in sesto. Nel secondo tempo la Juventus soffre, poi arriva verso il finale di partita il gol di Bettega, 3-1. Bellissime le dichiarazioni di Lidom, ci inchiniamo, grande Trapattoni, grande Juventus, come sempre una grande squadra, ha fatto una grande partita. In effetti Lidom era signore in tutto.
Gran signore. Altro che.
Fu una stagione notevole, lo scudetto del Milan, un buon terzo posto per la Juventus. Era come dire una stagione di transizioni, e fammela dire, perché bisogna anche dirle queste cose, io sono un nostalgico in pratica del calcio, erano i primi anni delle maglie non sponsorizzate, ma delle maglie che avevano in pratica il logo, la Juventus,
lo sponsor tecnico,
e la Roma aveva una magnifica maglia che era dalla Puchen. Erano maglie,
sai, che quell'anno anche la Lazio, Roma e Lazio avevano, bravo, la stessa marca, Puchen.
Esatto. Erano maglie veramente bellissime, con dei colori fantastici.
Bellissime, erano dal busto in giù bianche e poi degradavano con varie sfumature, sì, di colore dal busto verso le spalle. Ricordo molto molto bene.
Vedere il Prato in pratica verde con questi.
Io sono
questi
un maniaco
colori.
di maglie storiche. La mia cultura nasce dalle figurine, dalle raccolte. Io, insomma, ancora oggi ho tutti gli album, quindi quello era un calcio decisamente diverso, assolutamente. Ermanno, hai una nota polemica oppure andiamo su Vlahovic?
Due cosine da
Vai.
Dire, uno che in effetti nessuno l'ha detto, però la prima società italiana a festeggiare uno scudetto con il pullman scoperto, chi è che è stata? La Juventus
a Torino.
Nel 2005,
sì.
Non aveva mai festeggiato nessuna squadra lo scudetto sul pullman scoperto, per prima è arrivata la Juventus. Poi vorrei anche non dimenticare Antonio Conte 2012, quello scudetto meraviglioso. Dopo anni di assenza, è arrivato questo scudetto con una festa incredibile, e non dimentichiamo 500.000
persone. C'eravamo tutti lì, eravamo tutti in piazza, ti ricordi molto bene.
Persone, sono mezzo milione di persone.
Sì.
È strano, tutti si sono dimenticati di tutto.
Fa comodo dimenticarlo.
Con 80-100.000 persone, non dimentichiamo le nostre,
certo,
la nostra. È stato in pratica un record pure quello.
Hai fatto benissimo a ricordarlo, tra l'altro un'abitudine di festeggiare i titoli a pullman scoperto di derivazione inglese, adottata già da parecchio tempo anche in Spagna, ma anche io ho letto le cronache eccetera, qualcuno si è stupito per il mare di folla a Milano, la Juventus queste cose le aveva già fatte parecchio tempo fa con più gente, perché io ero lì e posso testimoniare, c'eri anche tu e quindi sai benissimo. Ermanno, abbiamo 30 secondi, che cosa ti aspetti da Vlahovic e Chiesa, che dovrebbero essere la coppia favorita per entrare in campo dal primo minuto?
Un gol a testa,
bello,
uno a uno e uno all'altro. Ultima cosa, perché è giusto anche ricordarlo da parte mia, essendo poi uno storico del calcio, domani è una ricorrenza comunque triste, non facciamo polemiche, il 4 maggio ricordiamo una grandissima squadra che
come
è stata
grande Torino.
Torino, non dimentichiamo però la dichiarazione di Agnelli Giovanni, che dopo quell'evento disse Torino dovrà avere nuovamente una grande squadra.
Eh sì.
1949-50 la Juventus vince il titolo con i danesi, con una grandissima squadra, e da lì nasce in effetti la Juventus del dopoguerra.
Ermanno,
prima una storia, ma dopo è arrivata la nostra storia, e Torino ha continuato ad avere una grandissima squadra.
Ermanno, perfetta la puntualizzazione, doverosa e giustissima. Noi ci vediamo qui venerdì prossimo. Buona Juve per domenica sera.
Un saluto a tutti. Buon sole, usciamo, via.
Ciao, grazie.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
Ieri e oggi.
Back on air, siamo ovviamente ritornati in studio in diretta. Leggo un messaggio che trovo estremamente azzeccato di Stefania da Santa Marinella. Dice: ciao Franco, ormai giocare bene non può bastare. La verità è che la Juve quest'anno ha giocato poche volte bene. Ora bisogna essere cinici, determinati nel fare gol. Non pensiamo al fatto di trovare una Roma stanca che regali qualcosa, perché non credo sarà così. Dove non arriveranno fisicamente, andranno oltre con l'orgoglio. Sempre fino alla fine ci sarà da battagliare. Concordo, io infatti ho detto eventualmente, se la Roma dovesse accusare il colpo, perché giochi giovedì sera una partita che ti ha prosciugato sia a livello fisico sia a livello psicologico, nel caso succedesse e la Roma dovesse mostrare la corda, la Juve che riposa da una settimana, ecco, mi aspetterei dai bianconeri un quid, una scintilla decisamente in più per infuocare la partita, ma soprattutto per portarla a casa. In questo momento giocare bene o male interessa poco, servono i risultati. Poi dopo faremo, anzi soprattutto la società farà le valutazioni necessarie atte a cercare di migliorare la rosa, migliorare la Juventus e il discorso incentrato sull'allenatore. Allora, sono debitore di parecchi vocali che sono arrivati e non voglio lasciare indietro nessuno, allora facciamo così, ne ascoltiamo subito due o tre. Via! Ciao! Rimandalo, perché praticamente ti sei autosfumato dopo due secondi. Altro vocale, via.
Ma dove andiamo? Forza Juve sempre. Ma dove andiamo?
Se poi mi metti anche l'oggetto all'interno del messaggio, ne parliamo. Dove andiamo? Insomma, intanto cerchiamo di vincere a Roma, che, ripeto, in questo momento storico della stagione è la partita più importante, mi pare fuori di dubbio. Altro vocale, speriamo che in questo vocale ci sia l'oggetto, vediamo un po'.
Ciao Franco.
Ciao Emilio.
Vittorio, niente, cosa vi devo dire? Siete grandi come al solito.
Grazie.
Noi dobbiamo fare per forza i tre punti. Bene, potrebbe anche andare bene da partire di stasera che il Bologna perde, però noi non dobbiamo guardare le altre,
esatto.
dobbiamo guardare noi stessi, vincere noi stessi,
sì,
perché non siamo più capaci a vincere, questo qua è il problema.
Sì.
Ciao Franco, ciao Vittorio, siete grandi.
Grazie Emilio, guarda, io concordo con te, è intanto fantastico. Allora, Manuel sulle citazioni in generale, ma su quelle cinematografiche. Per andare dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Ovviamente si riferisce a una famosa pellicola dell'immenso, grandissimo Totò. No, concordo con te Emilio, guarda, in generale la Juve deve sempre guardare in casa propria, ma a maggior ragione adesso, dove tu, come diceva Stefania poc'anzi, no, il messaggio che ho letto, devi assolutamente guardare in casa tua, fare la prestazione, fare i gol, vincere la partita. In questo momento non ci si può perdere in sofismi, il bel gioco, questo, quel. In questo momento devi portare a casa il risultato, conseguire il primo obiettivo, dopodiché poi si vedrà, cioè rimaniamo concentrati su quella che è l'attualità. È inutile fare voli pindarici, secondo me arriva Tizio Caio Sempronio, Ciccino e qualcun altro. Rimaniamo concentrati. Il futuro, come ho scritto anche nel mio editoriale di bianconeranews.it, il futuro si chiama Roma Juve domenica sera 20:45. E speriamo, insomma, che alle 23 si possa celebrare o comunque annunciare il primo obiettivo che la società ha posto alla squadra, all'allenatore, cioè per venire aritmeticamente nella Champions del prossimo anno. Altro vocale.
Ciao Radio Bianconera.
Ciao,
ma
buon pomeriggio.
Se non sbaglio, oltre ad essere i primi ad aver festeggiato col Burman scoperto, ma siamo anche stati i primi a festeggiare i gol nel nostro stadio mettendo della musica, almeno in Italia.
Sì, sì. L'illuminazione.
È così? Non lo so, chiedo.
Sì. No, no, è così.
Adesso vedo che lo fanno in tanti.
No, hai ragione. Guarda, lo Juventus Stadium ha dato l'abbrivio a ciò che ormai fanno tutti, ma tutto è partito dallo stadio di proprietà, dallo Juventus Stadium, con la musica, i gol, lo spettacolo delle luci. Ormai tutti gli altri stadi si sono attrezzati, ma la primogenitura, e non mi sembra strano perché la Juventus in Italia tutte le primogeniture le ha a livello di iniziative, di insomma stadio di proprietà, di record, di scudetti vinti, eccetera, eccetera, sono della Juventus. Hai fatto benissimo a ricordarlo. Chiedo a Manuel, lo abbiamo, non devo neanche chiedere, perché vedo Manuel così con il pollice alzato dietro il vetro e non sta provando il vento di Libeccio, ma mi dice che ci siamo. Allora, sono molto contento di ritrovare un amico personale, un amico ovviamente di Radio Bianconera, fondatore di Cromosoma Bianconero, presidente dello Juventus Official Fan Club di Fiumicino in provincia di Roma, Michele Montrone. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
Ciao Franco, grazie per l'invito come sempre.
Ti vedo
ormai.
No, beh, ormai insomma sei di casa e quindi no, è sempre bello averti qui. Ti vedo particolarmente sorridente. Stai già annusando l'aria per la partita di domenica sera, che è una partita fondamentale?
Sì, per me e per gli amici, per i soci, insomma, dello Juventus Club Fiumicino, questa è sentita. Non tanto come quella della Lazio, anzi, forse di più quella con la Roma, perché poi questi tocca sopportarli per un intero anno fino alla prossima, perché questi sono tremendi.
Quindi sarete massicciamente presenti allo stadio, mi viene da dire, no? Da pensare.
Sì, sì, per fortuna la Juventus ci ha dato questa possibilità. Vedi, far parte di un official fan club ti dà questo tipo di soddisfazioni. Per fortuna, sempre ringraziando la società, insomma, abbiamo avuto questa possibilità.
Quindi
i soci sono contenti.
Certo, fatevi sentire, perché ci sarà bisogno di incitamento. E a me piacerebbe vedere l'immagine che abbiamo visto 10 giorni fa all'Olimpico, cioè a fine partita, i giocatori, speriamo vittoriosi, che vengono a salutare tutta la curva. Vorrebbe dire aver raggiunto quel fatidico e tanto agognato e sospirato obiettivo dell'aritmetica qualificazione alla Champions. Che Juve ti aspetti contro questa Roma, che è comunque un avversario ostico?
È tosta la Roma, al di là del fatto che non ho ancora visto una squadra che gioca contro la Juventus, tanto per...
Beh, storicamente è così, no Michele? Contro la Juve tutti trovano energie residue.
Capirai, poi la Roma con la Juve, insomma, abbiamo un sacco di precedenti. È dal gol di Turone che giocano 3.000 con noi.
È così. Quindi, che Juve ti aspetti all'attacco? Sarà una partita più attendista? Roma ha giocato ieri sera con grande dispendio di forze psicofisiche. La Juve, insomma, l'ultima gara l'ha giocata sabato con il Milan. Io credo che questa sia una partita dove tu devi veramente far di tutto per portare a casa i 3 punti.
Assolutamente sì. Spero che la giochino come qualche partita che ho visto questa stagione, insomma, con una bella intensità. Speriamo che riescano a centrare la porta. Quelli lì davanti, perché quello ci ha accompagnato parecchio in questa stagione, quindi spero di portarli questi 3 punti, giusto per avere una tranquillità in più, soprattutto in vista del 15, voglio dire, quella vabbè è una finale, però insomma andare con uno spirito diverso.
Guarda, io la definisco la partita di domenica la partita sin qui in questa stagione più importante, perché è il match point. Devi fare i 3 punti e chiudere i discorsi. È vero che poi nella prossima gara ci sarà la Salernitana, però i conti li devi fare su di te, ma ci sono anche dei competitor, possono crearsi degli incastri di risultati. Domani, domenica sera, la Juve vincendo chiude ogni tipo di calcolo fantasioso, di ipotesi. Ecco perché io mi aspetto una prova maiuscola e determinata da parte dei ragazzi.
Assolutamente. Poi la data è quella bella, insomma. Noi
5 maggio ci ricorda qualcosa, insomma, ci ricorda qualcosa di molto importante. La Juve era Udine, però c'era una partita all'Olimpico che poi determinò qualcosa. Quindi io mi auguro davvero, a parte le battute, che insomma la Juventus metta sul Prato Verde finalmente anche gli attributi e la determinazione per tutti i tifosi, a maggior ragione per voi che sarete lì sugli spalti, no, ad attendere delle belle notizie. Che cosa ti preoccupa di più? L'attacco che non segna oppure una Juve che reduce da 3 pareggi consecutivi con un primo tempo indecoroso a Cagliari?
Ma a me mi preoccupa sempre la stessa cosa, il centrocampo. Vedere insomma la difesa che ha qualche problema, rischierare l'unico sostituto che... di cui non faccio il nome perché ormai lo conoscono tutti, lo chiamo Alessandra, non per...
Tanto non ci sarà Alessandro perché ha avuto un problema al sole o non parteciperà alla trasferta di Roma.
Infatti mi ha visto come sono preoccupato di questa cosa.
No, ti vedo sorridente, non vorrei fosse anche per questo, ecco.
Quindi al di là di questo a me preoccupa sempre quello. Io sono convinto che gli attaccanti sono un po' sfortunati ultimamente, perché però importa... quando gli capita l'occasione il tiro lo fanno, e che non la centrano sempre, però.
Ma quello non è un problema da poco, perché sai, Juve 47 gol in campionato, siamo a 4 partite dalla fine, oggettivamente poco, Michele?
Quanti gol di Kin abbiamo?
0.
Ah, poco.
0 in campionato, è ancora a secco, come a secco per esempio McKennie. Io concordo con te, ci si aspettava sicuramente un contributo maggiore dal centrocampo per quanto riguarda le due fasi, ma anche a livello di gol. È un centrocampo che è povero oggettivamente di realizzazioni.
Assolutamente, e questo è il problema. Poi forse perché per compensare a alcune, secondo me, non voglio chiamarle
lacune, lacune, mancanze,
difficoltà, bravo, esattamente, ad alcune difficoltà forse non sono lucidi per sbilanciarsi in avanti, forse neanche per fare un passaggio degno alle punte, però essendo che loro sono concentrati poi sulle loro lacune, che poi ha la Juventus al centrocampo,
sì, certo,
probabilmente non hanno l'istinto come i centrocampisti cui siamo abituati. Vabbè, inutile parlare di Pirlo, perché
Pirlo, Pogba, Vidal, Marchisio, ma anche solo Pjanic e Khedira sono altri pianeti. La realtà è questa, la realtà è questa. Però era lecito, allora non possiamo sicuramente paragonare, no? Quegli interpreti con quelli di oggi, però era lecito attendersi a inizio stagione una crescita di un centrocampo nelle due fasi che purtroppo non fa bene né una fase né l'altra, e questo è il vero problema.
Bravissimo, cioè vabbè, tu è inutile che ti dico che tu sei un conoscitore di calcio, non è che faccio la scoperta, però voglio dire, il problema è quello lì, non, di calcio soprattutto di Juve, il problema è quello lì, resta quello, cioè veramente sembra inutile a volte nella fase di gioco, sembra inutile il centrocampo della Juventus, cioè come se non se stesse lì di transito, cioè non un centrocampo e dici vabbè, o fa la fase difensiva e pecca in quella offensiva, fa la fase offensiva e lascia scoperta la difesa, no, siamo sempre scoperti al centrocampo sia in fase offensiva che in fase difensiva, e questa è una cosa che non lo so, uno come Allegri forse avrebbe dovuto risolverla, visto che lui ci tiene tanto alla fase difensiva, avrebbe dovuto dire al centrocampo attuale magari di fare meglio quella di fase, visto che quella offensiva insomma lascia parecchio a desiderare, però non c'è riuscito.
Certo, Ti leggo questo messaggio ed è di un amico che si chiama Stefano da Vicovaro. Se penso alla prima Juve di Conte, direi che a questa Juve servono 4-5 buoni acquisti. In quella squadra arrivarono non dei top player, ma degli ottimi giocatori. Che ne pensi a riguardo, Michele?
A questo punto quasi, soprattutto per il fatto che non possiamo puntare al top player. No, sì. Dovremmo aggiustare qualche conticino, quindi se dovessero arrivare quei giocatori che poi sono arrivati con Conte, che non saranno fuori classe, ma sono dei
vabbè, Lichtsteiner, Vidal, Giaccherini, che fu una scoperta, ma insomma Pirlo, insomma giocatori che quando mi paragonano quell'annata con questa o con eventualmente futuro, io dico attenzione, perché è vero che Conte era un neofita ma conosceva molto bene l'ambiente Juve. Arrivarono i giocatori che probabilmente all'epoca vennero guardati con non dico sospetto, ma guardiamo e capiamo che tipo di contributo possono dare sul campo. E poi sappiamo che tipo di contributo hanno dato, insomma, Marchisio, era una Juve con delle forze assolutamente diverse, mi pare di poter dire, Michele.
Erano giocatori che forse non ti aspettavi, magari per il nome, per la cosa, ma voglio dire, a parte, se mi permetti una battutina, certo. La fase difensiva di Pirlo che lasciava un po' a desiderare, a differenza di Cialanoglu, però io me lo sarei preso anche oggi.
Ci sta la punzecchiatura, assolutamente, Pirlo immenso, assolutamente, sbolognato dal Milan, ma va bene così. Michele, so che tu insomma hai delle idee molto, molto chiare, io vedo tanti tifosi che scrivono anche qui: basterebbe qualsiasi altro allenatore, questa Juventus sarebbe più forte, qualcuno addirittura si spinge a dire lotterebbe o avrebbe vinto lo scudetto o avrebbe lottato fino alla fine. Io personalmente non credo che la genesi di tutti i problemi della Juventus sia solo ed esclusivamente ascrivibile a Massimiliano Allegri. L'allenatore ha delle responsabilità chiare e nette, ma non si può lasciar fuori da questa analisi i giocatori, tutta la rosa, e io ci metto in primis la società, perché in estate probabilmente a livello di assemblamento rosa qualcosa non è andato per il verso giusto. Che ne pensi?
Assolutamente, a parte i due contentini, che poi uno tra l'altro non l'ho visto proprio schierare, non mi ricordo che era il difensore
Thiago Giallo.
Ecco, Giallo, quello non l'ho mai visto. Alcaraz forse aveva qualche prospettiva, insomma, ha fatto la prima partita che ho visto un paio di verticalizzazioni, cose mai viste al centrocampo della Juventus, quindi mi ha dato buona speranza. Però effettivamente, mo, al di là di tutto, cioè, voglio dire, se ci abbiamo. Mi dispiace, perché dover parlare male di Locatelli a me dispiace, perché comunque è un giocatore della Juventus, no? Però se abbiamo un Locatelli che ti fa un rinvio da rugbista, non riesce a controllare un pallone se non per passarlo in difesa, voglio dire, io non credo, non voglio credere che per lui, come per Rabiot o per chiunque altro, Allegri vada a dire no, dovete passare il pallone all'indietro perché ci dobbiamo mettere il pullman, come si suol dire poi sui social, no? E dare sempre su Allegri vattene. Dopo 3 anni che lo Juventino purtroppo non vince, la colpa la deve dare a qualcuno, ma dalla fine di prima stagione, dove già stavamo a pezzi, è partito l'Allegri out, ormai è diventato un leitmotiv, quindi anche se domani dovesse piovere sarà comunque colpa di Allegri, quindi io spero vivamente, nonostante non credo sia lui il problema, che a fine stagione se ne vada, e spero che finisca quantomeno questa guerra fratricida fra Juventini, perché veramente
insensata,
non
tra l'altro insensata. Io credo che un allenatore, un presidente, un giocatore, un centravanti, un vicepresidente, finché fa parte della Juventus FC, vada sostenuto. Poi si può essere d'accordo o non d'accordo con le mosse fatte, però oggettivamente mi sembra assolutamente incongruente e masochista, no? Continuare, ma molto tafazziano, no? Con la bottiglia continuare a battersi sulle parti basse. Io sinceramente da questo punto di vista non comprendo decisamente. Vai, Michele.
Sotterzi, voglio dire, io i tifosi del Milan, gli interisti, gli hanno alzato lo scudetto in faccia a Milano.
In casa propria, perché era casa del Milan, esatto.
Tu hai visto, nonostante Pioli sappiano che se ne vada a finale, hai visto quanti Pioli out?
Beh, ce ne sono stati, ma sicuramente non la quantità industriale che noi ricaviamo e vediamo da 2 o 3 anni, questo... mi pare evidente. Michele, siamo in chiusura. Cosa ti aspetti da Chiesa e da Vlahovic nella partita di domenica?
I gol. Quelli che non hanno fatto tanto in questa stagione. Quelli mi servono. Non voglio più niente.
Guarda, sei assolutamente in linea con il primo ospite della prima parte di trasmissione, che era Ermanno Vittorio, storico, no? E juventinologo. Anche con lui ho chiuso l'intervento con questa domanda, ma è quella giusta, no? Perché cosa ti aspetti dalle due punte? I gol. Poi insomma, crocifiggere Vlahovic, che è il miglior marcatore in doppia cifra, 17 gol stagionali, 16 in campionato, credo che sia riduttivo. Certo, da Vlahovic in certe situazioni ci saremmo attesi di più, questo mi pare assolutamente.
Però ci vuole pure qualche altro pallone in più, che arrivi da centrocampo.
Sì, sì, poi insomma, se le prestazioni di tutta la globalità della rosa fosse stata migliore, perché tu prima ormai ti conosco, sei sarcastico, ma Ken quanti gol ha segnato? È la realtà, e lui è una punta. È vero che ha avuto tanti infortuni, ma siamo a quota zero. Michele Montrone, fondatore di Cromosoma Bianconero, presidente dello Juventus Official Fan Club di Fiumicino, provincia di Roma, domenica sugli spalti, forza Juve e in bocca al lupo per tutto
fino alla fine.
Ciao Michele, grazie, a prestissimo, ciao. Allora, abbiamo ancora dei vocali, poi ci sono ancora degli iscritti, in 2 minuti abbondanti cerchiamo di dare ascolto a tutti voi, via.
Ciao, sempre Max 76 da Roma.
Ciao Max.
Allora, volevo dire, rispetto al messaggio di prima, allora, pensiamo a Roma, a vincere, a prendere il primo obiettivo a Champions, poi magari conquistare la Coppa Italia, e poi a fine anno si tratta, se deve andare via Allegri lo salutiamo, ciao.
Certo.
L'allenatore che arriverà, vedremo chi sarà, e noi comunque dobbiamo di fare la bandiera da Juve e i colori da Juve, sempre tutti uniti.
Concordo.
A tifa Juve.
Concordo assolutamente. Altro vocale.
Ciao Radio Bianconera, Max 76 da Roma. Allora, io dico, insomma, per domenica ad essere tutti uniti, lasciamo perdere Allegri, se se n'anzi.
Doppio messaggio, però è diverso, comunque concordo, tutti uniti. Leggo un messaggio. Ciao Franco, come ho già scritto stamattina a Camillo, io temo che perder Rossi la gara con la Juve sia un'opportunità per ridare vigore alla sua squadra, per poi andare a Leverkusen ancora più motivati. Penso sia molto diverso affrontare il ritorno dopo una sconfitta o dopo una vittoria con la Juve, Fabrizio da Parma. Sì, sicuramente a livello di motivazioni, di imprinting, di voglia, sicuramente sì, ma sta alla Juve, cioè non farsi mettere in mezzo. Ripeto, la Juve ha un match point, questo match point va assolutamente sfruttato, e speriamo che l'atteggiamento in campo dei giocatori sia positivo e propositivo. Abbiamo ancora un vocale, via.
Ciao Franco, Bruno da Cuneo.
Ciao Bruno. Dove
andiamo a Roma e vediamo di cercare di vincerla. Se riusciamo a vincere la Roma,
sì,
i tifosi sarebbe già anche ora, perché i tifosi non meritano.
Concordo.
Vanno sempre in massa, sia
all'assolutamente
sold out che fuori. Sarebbe già ora che magari vincessimo l'aperta fuori casa.
Sì, Bruno. Guarda Bruno, tocchi un tasto che insomma ho suonato per tutta la puntata. Tu ci aggiungi il fatto della soddisfazione dei tifosi. Io credo che per sollevare un ambiente depresso come quello della Juventus dopo 13 punti in 13 partite serva questa scintilla e serva raggiungere l'obiettivo. Quindi straconcordo con te. Mi spiace non aver letto tanti messaggi e aver mandato altri vocali, ma è arrivato il gong finale e insomma finisce qui questa ennesima puntata di Ieri Oggi sulla vostra Radio Bianconera. Noi ci vedremo ovviamente qui davanti a questi schermi e questi microfoni lunedì dalle 15 alle 16 per una nuova puntata. Ora è arrivato il tempo di Claudio Zuliani con la Juve in gol. Rimanete su Radio Bianconera. Ciao, buon pomeriggio.
Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.